Buongiorno alle amiche ascoltatrici e gli amici ascoltatori di Radio Città Aperta. Io sono Massimiliano Montens, questo è Press Corner, notizie a piede libero che come ogni giorno vi selezioniamo, insomma un po' in giro sui siti, ma ovviamente anche per quello che ci colpisce di più in Italia e nel mondo. Ringrazio e saluto l'amico Riccardo Mameli che ci precede ogni mattina e vi aiuta a finire la colazione, un caffè, un cappuccino o un semplice tè per chi è abituato. Scusate così insomma la divagazione, ma serve anche per entrare nelle vostre case in un orario che non è più prestissimo, ma insomma non tutti magari fanno colazione presto, si sta in smart working e quindi alle 9.40 fino alle 10 questi minuti, 20 minuti passati insieme servono anche per non disturbare troppo, però anche perché poi invece dal punto di vista dei contenuti io cerco di darvi un po' fastidio, cioè di portarvi lì dove magari come facciamo noi della redazione non vi portano tutti. Sì, è vero, qualche notizia c'è stata, qualche immagine l'avete vista, ma sono delle veloci segnalazioni che poi lasciano il tempo che trovano. Ovviamente a che cosa mi riferisco? Mi riferisco in questo caso, vi voglio riportare nel Medio Oriente, quindi in quell'Israele, in quella Gerusalemme, una città dove tutti noi dovremmo andare una volta nella vita, una delle tante città, delle culla della nostra civiltà, di umani e di esseri umani. Sicuramente Israele, confermiamo anche da questa redazione, anche da questi microfoni, che è uno dei paesi più industrializzati del mondo, i più ricchi al mondo, e ormai hanno fatto quasi tutti, penso, il quarto vaccino, quindi sicuramente è un paese che è sempre stato avanti, un paese costruito, come sapete, nel secondo dopoguerra, quindi i territori e i confini politici l'Europa ha deciso di assegnarli in quel territorio. E comunque sapete che insomma praticamente Israele dagli anni 60 in poi è in continua lite con ovviamente tutto il mondo arabo circostante, soprattutto con i palestinesi, con le persone che abitano anche loro lì da secoli e secoli. Ovviamente le notizie che ci arrivano soprattutto in questi ultimi anni della politica israeliana sono notizie che quantomeno io sulle quali vi invito a fare una riflessione. Non vi voglio dare il mio parere schietto, perché magari posso anche avere difficoltà, no, a darvi un parere a distanza. Non siamo lì, non facciamo gli inviati in Israele, questo ci dispiace, però chiaramente registriamo quello che ci portano anche giornalisti più accreditati di noi, almeno per quanto riguarda le immagini, ma soprattutto le notizie per come si svolgono. E la notizia ultima che vi è arrivata qualche ora fa è quella della demolizione da parte appunto della polizia israeliana di una casa di un palestinese nella zona cosiddetta di Sheikh Jarrah. La polizia israeliana ha espulso con la forza questa famiglia Saliyeh dalla loro casa nella Gerusalemme Est occupata prima di demolirla. Il caso però è questo, sul quale io vi invito a riflettere. Questa casa, il proprietario che è stato buttato fuori e per cui è stata demolita la proprietà, afferma che la casa è stata costruita prima del 1967, quando Israele occupò Gerusalemme Est. Ovviamente la causa è finita in tribunale israeliano, che si è pronunciato contro di loro. La prima domanda che vi faccio è: ma ovviamente a Gerusalemme Est il tribunale israeliano ha giurisdizione, ma per una famiglia palestinese è sufficiente che il giudizio venga dato da un tribunale israeliano? E se questa persona, se questa famiglia Saliyeh ha asserito che la casa era stata costruita prima dell'occupazione da parte di Israele, come è possibile che lui si possa difendere? Come è possibile che ci possa essere anche un tribunale internazionale? Perché ripetiamo, Israele, soprattutto in quei territori, è in una zona contestata, in una zona dove chiaramente ci vivono i palestinesi e dove si sono insediati appunto i coloni israeliani da tempo. Qual è la notizia? La notizia è che questa casa è stata espropriata ed è stata demolita perché Israele deve costruire una scuola con bisogni speciali che appunto con dei ragazzi che hanno delle disabilità, e chiaramente no, se noi la guardiamo da questo punto di vista ci sembra tutto abbastanza chiaro e logico. Però Ajit Ofran, direttrice di Peace Now, ha anche dichiarato che la scuola è necessaria, ma perché portare via le famiglie dalle loro case e magari non usare un'altra terra pubblica magari già confiscata in passato? E questa è, conferma anche Ajit Ofran, dal suo punto di vista è una discriminazione. Chiaramente questi tentativi di espellere le famiglie in questa zona, perché non è l'unica famiglia che verrà sfrattata, creano ovviamente nuovi attriti, che creano ovviamente la reazione di Hamas e poi creano ovviamente l'offensiva israeliana. Quindi, fra altre cose, anche quella che è durata 11 giorni, no? Lo scorso anno. Centinaia di palestinesi hanno reagito a questa espulsione forzata, e quindi da questi punti di vista è chiaro, ci troviamo di fronte insomma a un nuovo conflitto. I governi di Francia, Germania, Italia, ci siamo anche noi, incredibile, e Spagna hanno contestato in un comunicato congiunto l'espulsione della famiglia palestinese. Quindi abbiamo un'altra notizia, e questa è l'altra notizia che vi do stamattina, cioè che nell'ambito dello stesso, diciamo, dello stesso fatto, dello stesso accadimento, abbiamo un tribunale israeliano che si pronuncia nei confronti e quindi contro la famiglia palestinese. Abbiamo quattro governi di quattro, diciamo, nazioni alleate di Israele, ma nazioni europee, e ovviamente in ordine di importanza Germania, Francia, Italia e Spagna, se vogliamo, ma insomma, e questo è solo sempre per metterci un po' di ironia, che contestano in un comunicato congiunto, quindi questo lo leggiamo anche dal sito dell'internazionale.it, che poi io vi posterò e vi linkerò, hanno contestato. Chiaramente da questo punto di vista quindi vuol dire che qualcuno, quindi non noi di Radio Città Aperta, non noi della redazione, però ha approfondito la materia e evidentemente non si trova d'accordo, no, con il tribunale e con gli israeliani, ripeto, paese fra i più democratici, no, e più civilizzati e i più avanzati al mondo. E qui ovviamente la mia ironia, però, e la mia provocazione la perdonerete, perché si basa sui fatti. Io dico, nella storia del mondo, no, e questo chiaramente so che è difficile, diciamo, da aspirante giornalista mi pongo sempre questa domanda: è difficile governare? Guardate quanto è difficile governare nel nostro paese, che insomma fra qualche giorno si appresta ad eleggere il Presidente della Repubblica. Dovrebbe essere un momento alto, bellissimo, e ci dovrebbe essere la sfida fra candidati illustri e istituzionalmente più avanzati, invece noi stiamo qui così a decidere qual è il male minore. Questa, quindi vi dico questo perché sicuramente nella difficoltà di governare ci sentiamo vicini anche al governo israeliano da questo punto di vista, però mi domando perché il governo israeliano in tanti anni non ha mai avuto l'ambizione anche di, no, di poter, proprio perché si è considerati fra le popolazioni più avanzate, più democratiche al mondo, perché non tenti, no, una via di pace seria, dove ovviamente il tuo, fra virgolette, nemico vicino è quello più in difficoltà dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, perché certamente i territori palestinesi non rappresentano, anche se si sono autodeterminati come Stato, però certamente uno Stato avanzato, alleato ovviamente dell'Europa, alleato dell'Occidente, economicamente e tecnologico, no, parliamo di persone che nella maggior parte dei casi faticano comunque a sopravvivere in quei territori che sono così contesi e spesso appunto in qualche maniera minacciati dalla politica israeliana. Certamente non sappiamo che anche la politica dei palestinesi e di coloro i quali li hanno rappresentati in questi ultimi ormai 70-80 anni non è stata sempre una politica democratica, però chiaramente appunto ricordiamoci sempre che comunque c'è uno sbilanciamento appunto di potere. Un paese che ha meno potere, che ha avuto sicuramente l'alleanza di paesi arabi vicini, ma mai, no, mai questo grosso binomio di Israele e Stati Uniti, se ci pensiamo che insomma il principale alleato di Israele è gli Stati Uniti, che è quindi la prima potenza al mondo, almeno ancora anche dal punto di vista militare ed economico, certamente lo sbilanciamento è serio. Quindi la mia provocazione, che ovviamente non è da oggi, è questa, no? È un paese che viene considerato fra i più democratici al mondo, partner del paese più potente al mondo, secondo me avrebbe, no, le risorse etiche, le risorse ovviamente economiche e le risorse politiche per risultare, no, il risolutore di tutti i problemi in questa zona. Fra altre cose, e qui apro una parentesi religiosa che chiudo, perché io non credo, e questo ve lo dico, ma non è un'informazione importante sotto il profilo giornalistico, però, o meglio, ve la metto in quest'altra maniera: credo che le quattro religioni monoteiste principali che abbiamo nel nostro pianeta Terra non sempre facciano del bene all'umanità. Certamente sono stati sempre, nella storia dei secoli, un principio e una scusa per tentare guerre, per ovviamente monopolizzare, evangelizzare e occupare territori e popolazioni non alleate, e sicuramente da questo punto di vista quindi lo insegna la storia. Però se uno volesse, visto che lì parliamo dell'ebraismo, parliamo di una delle religioni più importanti al mondo, anche utilizzare quindi non solo quegli strumenti che vi ho detto prima, quindi l'etica, l'economia e la politica, ma anche la religione, quindi anche la forza di una spiritualità e quindi di una vicinanza e di una fratellanza fra le più potenti al mondo. C'è nato Cristo, c'è nato Gesù Cristo, quindi anche, no, il Dio dei cattolici e dei cristiani, allora ci aspetteremo molto di più. Ma questo insomma per dirlo ormai dopo 60-70 anni mi sembra quasi inutile, no? È ridicolo, ma certamente è facile fare un appello chiaramente nei confronti di coloro i quali chiaramente continuano a distinguersi, secondo me, in maniera negativa da questo punto di vista. Sei famiglie palestinesi, quindi non solo quella che abbiamo nominato, ma sono quelle alle quali si è chiesto di lasciare la propria casa per far posto a non solo ai coloni ebrei, ma appunto a questa scuola. Decine di palestinesi quindi stanno affrontando l'imminente espropriazione delle loro case. E l'altra domanda che vi faccio e che mi faccio, perché non se ne parla, se a queste famiglie palestinesi è stata trovata un'alternativa o praticamente in qualche maniera sono stati sfrattati, gli è stata distrutta la casa senza un'alternativa, perché da questo punto di vista le cronache non lo stanno riportando, ma approfondiremo. E magari martedì durante la mia diretta radioattivo, il martedì sera, lo ricordo, dalle 20 alle 22, non solo per fare pubblicità alla mia trasmissione, potremmo riparlarne. Sicuramente è una notizia particolare che arriva da un mondo lontano ma anche vicino. Io mi rivolgo anche agli nostri ascoltatori e chi andrà a leggere l'articolo sul nostro sito e anche ascoltare il nostro podcast, che abitano a Roma, che magari sono di religione ebraica, ma anche ai nostri amici cattolici che sono diciamo nei vertici della cristianità a Roma, perché insomma da un certo punto di vista, no, magari non devono intervenire soltanto gli stati come hanno fatto, ma forse in maniera tiepida, magari potrebbero intervenire anche le gerarchie ecclesiastiche che ci appartengono. Tant'è che gli appelli che si fanno sono anche che gli Stati Uniti non possono continuare a ignorare i crimini, come vengono detti e come vengono chiamati anche sul sito di Al Jazeera News, che gli israeliani, i loro amici, fanno in quella zona. E quindi l'amministrazione Biden viene chiamata a reagire anche nei confronti di questo atteggiamento di Israele, se vuole continuare ad avere un'importanza in Medio Oriente. Questo lo scrive anche Daoud Kutupab, che è un pluripremiato giornalista palestinese. Quindi vedete che insomma gli appelli arrivano da tante parti, e sicuramente Al Jazeera è una dei network di informazione che, fra altre cose, ricordiamo, è stato colpito come gli altri, no, nella famosa torre, no, abbattuta dagli israeliani. Anche quello, fatto che non ce lo dimentichiamo, lo scorso anno ha dato del clamoroso, cioè la torre dove tutti i network internazionali, compresa Al Jazeera, ma c'erano anche i tedeschi e gli americani, praticamente sono stati non solo sfrattati, ma sono stati praticamente, gli sono stati distrutte tutti i loro laboratori tecnici di informazione che erano appunto in Israele stesso. È diventato un cliché, continua il giornalista palestinese, una nuova amministrazione americana prende il sopravvento, qui in questo caso parliamo di Biden, quindi che dovrebbe essere, no, più disponibile rispetto a Trump, però e abbassa le aspettative, che intensificherà gli sforzi per risolvere il conflitto israelo-palestinese, elencando invece nuove priorità estere come l'Afghanistan, la Russia e la Cina. Sappiamo che cosa ha fatto l'America in Afghanistan e sappiamo come sta andando dopo il loro ritiro. Sappiamo che insomma nei confronti della Russia e della Cina la situazione non è che sia molto più rosea. Ci sono adesso ovviamente nuovi possibilità di conflitto sicuramente diplomatico, anche politico e speriamo non militare nell'Ucraina, ma insomma ce ne sono tanti territori da questo punto di vista allarmati e che ci allarmano, e chiaramente il fatto che si continua a occupare poco e male di quello che succede a Gerusalemme e in Israele e nei territori palestinesi chiaramente ci deve assolutamente porre attenzione, ci deve far porre attenzione, e noi ovviamente insieme a voi questa attenzione la riserviamo. Per concludere ricordo anche che appunto il primo giorno del Ramadan le autorità israeliane decisero di violare l'impegno anche cardinalizio di rispettare il diritto al culto, irrompendo con la forza nei quattro minareti della moschea di Al-Aqsa, e insomma questo soltanto per ricordare un po' di fatti, no, in cui praticamente non c'è più neanche un rispetto dal punto di vista dei criteri anche della fede religiosa degli arabi in quel territorio. E addirittura per quanto riguarda questo sfratto, insomma, sono intervenute le forze speciali che hanno cacciato via la famiglia di Salayeh e hanno isolato la zona e hanno abbattuto l'appartamento. Questo è quello che vi abbiamo raccontato stamattina, che vi ho raccontato, e ovviamente poi potete andare a vedere le informazioni sui siti che ritenete più opportuni, così fate uno zapping magari dal punto di vista israeliano e dal punto di vista anche occidentale, fatevi un'informazione vostra, riflettete per conto vostro, ma certamente forse dall'Italia, dove sicuramente abbiamo una delle comunità ebraiche più potenti al mondo e anche più famose del mondo e fra le più antiche al mondo. Basta ricordare che il ghetto degli ebrei, così chiamato storicamente lì fra Portico d'Ottavia e Via Renula, è uno, pensate, dei quartieri più antichi che si siano mai realizzati nella civiltà non romana, non italiana, ma proprio nel mondo. Cioè uno dei quartieri, proprio parlo come assembramento di uomini a formare una comunità, fra i più antichi al mondo. Quindi sicuramente noi romani e anche di origine ebraica avremmo la forza per ragionare, no, sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista spirituale, e quindi non per forza, no, con un piglio di opposizione e di cattiveria e di rabbia, anche perché lo abbiamo detto tante volte. L'unico modo per risolvere la questione israelo-palestinese nella zona è quello che dicevo prima, da un certo punto di vista: chi c'ha più ragione e chi ha più potere l'adoperi per risolverlo. E forse, con, anche se si avrebbe tanta opposizione in quel senso, anche ideologica, da parte dei palestinesi, ma a forza di far del bene, forse in qualche maniera un giorno si potrebbe vivere in comunione, perché sicuramente le popolazioni lo vogliono, le popolazioni lo desiderano, e di solito sono più i governi e più la politica che invece si oppone a questo. E un altro giornalista di cui vi faccio accenno ad andarvi a leggere è di Zena Altalan. Anche questo lo troverete sul nostro sito dopo che avrò postato il podcast, e quindi fatevi un'opinione, ma insomma non finiamo di aprire un focus anche in queste situazioni, anche in queste zone, perché ci sembrano sempre lontani, ma in realtà poi sono sempre amici sotto casa nostra. Massimo Montens vi saluta, vi auguro buon ascolto per quanto riguarda tutte le trasmissioni di Radio Città Aperta, il palinsesto, controllatelo sempre anche per quanto riguarda i cambiamenti. Siamo in un nuovo periodo, diciamo, di temporanea sospensione. Abbiamo ripreso anche a fare, diciamo, delle partnership con i locali, in particolare con i nostri amici dello Sparwasser, ma riprenderemo sicuramente appena possibile per quanto riguarda concerti, presentazioni di libri. Però nel frattempo usufruite del sito e ricordate sempre l'hashtag RCA, Radio Città Aperta, Resistenza Culturale Attiva. Questo per dire che noi siamo presenti sotto tutti i punti di vista, culturale, musicale, informativo e politico, per discutere e confrontarci con voi e con tutto quello che ci accade intorno. L'ultima cosa è che saluto anche gli amici di Gemini Network, presso il quale questo podcast anche va in onda, un portale fra radio indipendenti in tutta Italia che sta facendo veramente bene, nella quale Radio Città Aperta cerca di dare il suo piccolo e umile contributo, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, ma è importante che siamo ascoltati anche come network di radio indipendenti. Vi saluto e Massimo Montens vi augura buona giornata e ovviamente anche buon fine settimana, perché insomma in questo venerdì 21 ci si avvicina anche al weekend. Ovviamente stiamo attenti, c'è sempre Omicron, rimaniamo un po' distanziati, perché questo è quello che ci chiede in questo momento la pandemia, quindi di rimanere sempre vicini ma distanziati, quindi per non arrivare di nuovo a una seria interruzione. E quindi, al di là anche qui delle ideologie, al di là di tutto quello che ci hai detto, il virus c'è e in questo momento forse sta facendo meno male, ma i numeri a tre cifre che riguardano i morti ci dispiacciono sempre, e chiaramente ci sentiamo vicini a tutte le famiglie che hanno perso dei loro cari anche per questo maledetto virus. Di nuovo, buon fine settimana e buona giornata a tutti dalla redazione di Radio Città Aperta.